Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Parliamo di una storia australiana, in particolare del Victoria. Infatti, la scorsa settimana una zona del Victoria, nota normalmente per altri motivi, è passata sotto i riflettori. Parliamo del parco naturale dei Grampians. Infatti, un gruppo di una ventina di neonazisti in bassa montagna hanno disturbato la quiete dei campeggiatori in questa zona turistica, con un raduno a base di cori suprematisti e saluti Sieg Heil di stampo nazista. Nonostante le denunce e le preoccupazioni dei locali, la polizia locale non è intervenuta, dichiarando che non è stata infranta alcuna legge.
E noi approfondiamo il tema insieme a Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne ed esperto di terrorismo e crimini d'odio. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Matteo, proprio per chiarire il punto, partiamo da questa ultima affermazione della polizia locale. È vietato o no riunirsi in gruppi e inneggiare apertamente a Hitler con cori suprematisti?
Dipende che cosa si inneggia. Qui si entra nel discorso un po' difficile sulla libertà di espressione. Quindi in Australia non esiste, come in Italia, la legge Mancino. In Italia c'è la legge Mancino che condanna tutti i gesti o le azioni, slogan legate al nazifascismo. Ecco, in Australia no. Quindi ci sono alcune regolamentazioni nel codice civile. C'è la famosa sezione 18C del Racial Discrimination Act a livello federale, nel Victoria c'è il Racial and Religious Tolerance Act, che in pratica regolano la denigrazione, l'uso di linguaggio offensivo, l'incitazione a violenza su base razziale e religiosa. Quindi a meno che non nei loro slogan non condannano, non incitano la violenza, per esempio su base razziale o religiosa contro minoranze, Non succede nulla. Però c'è da dire che, per esempio, l'unico condannato in passato per un atto fatto nel 2015 con il Racial and Religious Tolerance Act in Victoria è stato proprio un estremista di destra. Quindi ogni tanto funzionano queste leggi, però bisogna che succeda che loro appunto dicano qualcosa di particolare. Non basta essere nazisti, ecco.
Non basta essere nazisti.
No.
Matteo, poi perché questo raduno è stato fatto proprio nei Grampians, dato che non è la prima volta che un simile raduno avviene? C'è un motivo dietro la scelta di queste aree regionali?
Sì, non è la prima volta, e anche perché, per esempio, gli estremisti che si sono radunati nei Grampians sono di questa organizzazione che si chiama National Socialist Network, che è un gruppo costituito da membri di altre organizzazioni di estrema destra, in particolare una si chiama Antipodean Resistance, e loro sono, se basta googolare, e si trovano vecchi raduni negli anni passati, anche nel 2017. La scelta è, fatto perché nel rural Victoria si possono fare un po' queste scimmiottare delle specie di campi di addestramento militare, che è un po' quello che fanno. E sono fatti per reclutare nuovi membri, quindi fanno tutta una selezione online, chiedono alle persone di mandare application per entrare nel gruppo, e i selezionati durante questi riti di iniziazione, questi camping, vengono introdotti nel gruppo, e poi viene fatto per reclutamento, per produrre materiale di propaganda, per fare gruppo, per farsi conoscere. E oggettivamente basta guardare cosa è successo questa volta: tutti ne parlano, i media hanno cominciato a parlare di questa notizia amplificando il loro messaggio di fatto, in sostanza. Quindi sono riusciti nel loro intento.
Ma quindi si è creato un vero e proprio circolo vizioso? Loro deliberatamente sono andati nei Grampians e hanno detto sì, facciamo il nostro camp, ma urliamo Sieg Heil, così poi la gente tramite giornale e media ci conosce e il nostro reclutamento va sempre meglio?
Certo, anche, assolutamente. Beh, non dobbiamo dimenticarci che questi gruppi possono costituire una minaccia seria, ovviamente, per la sicurezza, perché sono gruppi violenti, con un'ideologia violenta, e quindi possono compiere atti violenti. Però sono pochi, sono irrilevanti nel panorama politico australiano. Ora, sappiamo che una persona sola può fare danni enormi, ma politicamente sono veramente un gruppo marginalissimo, e in questo modo sono riusciti a sembrare anche più grandi e più diciamo rilevanti di quello che in realtà sono.
Poi stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne, esperto di terrorismo e crimini d'odio, di questa faccenda del raduno neonazista nel parco naturale dei Grampians in Victoria avvenuta la settimana scorsa. Ecco Matteo, in Canada si è deciso di bandire questi gruppi, sia la loro presenza online che quella fisica. C'è una letteratura scientifica sul tema e ha senso o no bannare questi gruppi?
Certo, c'è molta letteratura su questo tema. Il Canada è uno dei paesi, adesso sta affrontando tutto un percorso legislativo per bannare i Proud Boys, ma anche altri paesi come UK e la Germania hanno bannato recentemente gruppi di estrema destra.
Ecco, ricordiamo Matteo, i Proud Boys, quelli che in diretta televisiva Donald Trump qualche mese fa diede l'impressione di appoggiare, una frase molto ambigua la sua.
Sì, esatto, un gruppo nato negli Stati Uniti legato a violenze di strada di vario tipo. Comunque, e appunto che come dici tu, notorio per aver appoggiato ed essere stato in qualche modo appoggiato da Donald Trump. Ma anche UK e Germania hanno bannato recentemente gruppi di estrema destra, per esempio Combat 18, che in Australia è anche addirittura legato a una sparatoria che c'è stata a Perth, fuori da una moschea nel 2010. Quindi l'Australia dovrebbe assolutamente seguire l'esempio di questi paesi e bannare i gruppi, soprattutto quelli che hanno dimostrato di avere attività in Australia, e listarli nella lista delle organizzazioni terroristiche, che in Australia esiste questa lista, ci sono 27 organizzazioni al momento, tutte di matrice jihadista, e tra l'altro incluso ci sono organizzazioni che non hanno mai avuto attività nel suolo australiano, quindi in questo momento c'è proprio un doppio standard, no? Ci sono organizzazioni di estrema destra che sono state attive in Australia che non sono bannate, ma ci sono organizzazioni islamiche che non sono mai state attive in Australia e sono bannate.
Ma tutto questo, c'è già una motivazione a parte quella, diciamo, ideologica?
No, la motivazione è ideologica. Bannare è importante, diciamo, da solo bannare non serve a nulla. Ecco, torno a una domanda che mi è stata fatta, è utile o no? Beh, diciamo che manda un segnale che non c'è spazio per ideologie estremiste di destra, come non c'è spazio per ideologie estremiste anche jihadiste, per nessuna ideologia estremista, quindi manda un segnale che non esiste un doppio standard, ma tutti gli estremisti non hanno spazio nel paese, ma soprattutto bisogna affiancare queste diciamo, azioni legali, bannare le organizzazioni con un lavoro di intelligence e di, come si dice, hard counter-terrorism, quindi ESIO, per esempio, ha detto, i servizi segreti australiani hanno detto che investono circa il 40% delle loro risorse sull'estrema destra. Questo è molto buono, perché vuol dire che appena un membro di questa organizzazione, per esempio, acquista un'arma illegalmente, le autorità interverranno e diciamo lo metteranno in galera o comunque faranno quello che è importante fare in questi casi per diciamo contenere la minaccia, e allo stesso tempo bisogna far sì che le persone che vogliono allontanarsi da questi gruppi abbiano la possibilità di farlo, quindi aiutare con ex estremisti, per esempio, queste persone a uscire da questi gruppi in maniera efficace. Quindi bisogna fare tutta una serie di azioni, sia di diciamo policing più tradizionale, sia invece più soft, più di società civile, ma anche bannare le organizzazioni terroristiche che sono operative oggi in Australia è fondamentale.
Facciamo, Matteo, in conclusione un accenno ad altri fatti di alcuni giorni fa, quando un'automobile poi sfuggita alla polizia è sfrecciata in Bourke Street, in centro a Melbourne, tra tram e passanti. Più tardi è stato chiarito che non si trattava di un tentato attacco terroristico, ma resta il fatto che, nonostante il passato di attacchi nel centro di Melbourne, una macchina abbia potuto farsi beffe delle protezioni della polizia. Questa storia, fortunatamente senza vittime, ci mostra come difendersi da strategie terroristiche sia complesso, se non addirittura impossibile. Qual è la strategia giusta? Allora, cosa si può fare?
Sì, appunto questo incidente non ha avuto nulla a che fare con il terrorismo, a quanto pare era un criminale in fuga, però chiaramente sì, torna alla questione che se una persona intenzionata a fare del male utilizza degli strumenti come una macchina o come un coltello, che sono della vita quotidiana, e non dice a nessuno che vuole, che è intenzionato a fare qualcosa del genere, è virtualmente praticamente impossibile fermarlo, a meno che questa persona non sia monitorata prima. Allora, quindi torniamo al punto che l'intelligence, l'attenzione, coinvolgere la società civile, coinvolgere le comunità nella prevenzione dell'estremismo è fondamentale ed è l'unica arma che abbiamo per prevenire o mitigare o comunque abbassare il rischio che questi atti succedano.
Grazie allora a Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne, esperto di terrorismo e crimini d'odio. Grazie per questa panoramica. Una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.